Ho cominciato questo viaggio attraverso la vicenda della scrittura mesopotamica partendo proprio dagli inizi, cioè quando si crea nel mondo della Mesopotamia, soprattutto della bassa Mesopotamia, che qui vedete nel dettaglio, quello che è veramente l'alluvio mesopotamico, si crea una società complessa. È quella che Gordon Child ha denominato la rivoluzione urbana, con una terminologia forse non precisissima, ma assolutamente suggestiva, perché ci dà l'idea di un processo veramente epocale. Questo significa che le città si ingrandiscono, quindi dal villaggio passiamo veramente alla dimensione urbana e soprattutto a una società che ha una gerarchia e in cui la gestione delle risorse è demandata appunto a una struttura gerarchica, per cui si creano dei sistemi di prelevamento delle risorse, di organizzazione del lavoro, di esazione fiscale e anche di redistribuzione delle stesse risorse. Quindi in questa società più complessa noi vediamo una serie di indicatori di questo fatto. Ho dimenticato di dire una cosa fondamentale: siamo, per dare una data tonda e indicativa, siamo intorno al 3500 avanti Cristo. Quindi la Bibbia è molto lontana ancora, siamo veramente in una fase molto più remota. Dicevo, ci sono degli indicatori di questa società che sta cambiando. Qui ne ho messo qualcuno. Queste ceramiche bruttissime che voi vedete sono prodotte in serie, è una produzione di massa. In precedenza facevano in Mesopotamia e nell'area del Vicino Oriente delle ceramiche bellissime, decorate, ma queste invece servono probabilmente per distribuire delle razioni a quelli che lavoravano per le grandi amministrazioni. Chiamiamole templi, chiamiamoli palazzi, non entro in questo discorso, ma comunque erano delle organizzazioni centralizzate. Un altro strumento che ci dà l'idea di queste necessità anche di una società più complessa sono i sigilli. Qui ne vedete alcuni, erano già usati molto prima, però vediamo che sempre più vengono utilizzati per validare una serie di passaggi nell'ambito amministrativo. A questo punto l'utilizzo degli strumenti aguzza l'ingegno, potremmo dire, e quindi troviamo degli altri indicatori. Troviamo veramente delle prime forme che sono sicuramente degli antenati della scrittura vera e propria. Queste tavolette sono delle tavolette numeriche. Ci sono solo dei numeri, lo sappiamo perché poi questo modo di notare i numeri più o meno si conserva anche successivamente. E sono numeriche e con delle sigillature sopra, quindi probabilmente servivano per indicare dei passaggi di merci o di transazioni nell'ambito amministrativo. C'è un altro particolare che può essere interessante ed è la presenza di altri strani oggetti. Questi sono chiamati gettoni, tokens, calcoli, sono degli oggetti che probabilmente hanno un significato legato a delle merci, a delle quantità e a delle merci. E in qualche caso stavano dentro una specie di sfera d'argilla, cava all'interno, si mettevano dentro questi gettoni, chiamiamoli, poi si metteva sopra una sigillatura e talvolta si imprimevano questi gettoni stessi anche all'esterno della bulla. Probabilmente anche in questo caso avevano un significato nell'ambito amministrativo, tanto che si è detto, bene, cominciano con le bulle e poi capiscono che se imprimono sopra i calcoli, i gettoni e il sigillo, tanto vale appiattire, fare una tavoletta, c'è già tutto scritto. Questa è una delle ipotesi evolutive della scrittura, la vedete qui raffigurata in questo schema in cui si vede appunto questo tipo di percorso, poi via via sempre verso le tavolette più articolate, addirittura anche lo sviluppo della scrittura cuneiforme. Ma qui ho anche una diapositiva in cui questo ciclo è rappresentato attraverso degli oggetti reali o copie che siano, però vedete il percorso che viene ipotizzato. Secondo altri non è una linea di questo tipo, non siamo sicuri per vari motivi che ci sia questo tipo di evoluzione lineare, però è evidente, insomma, ci sono tutta una serie di fermenti che ci indicano come fosse necessario arrivare ad una tecnologia che consentisse un sistema amministrativo articolato. Vuoi che siano nate contemporaneamente tavolette e bulle, vuoi che ci sia stato un percorso di questo tipo. Vi faccio vedere qualche altro esempio di prime tavolette pittografiche, tavolette con numeri e oggetti, o delle merci, degli oggetti, delle derrate, magari il grano, così via. Vi rendete anche conto che potrei leggerle in qualsiasi lingua, come un segnale stradale, vero? Quindi in realtà non sono sicura della lingua che sta al di sotto, alla base di questo tipo di rappresentazione grafica, che chiamiamo infatti pittografica o, se volete, ideografica. Quindi un segno corrisponde in realtà a un concetto, non, o a una parola, se volete, ma non è una scrittura fonetica. Bene, dove troviamo le prime evidenze di questo tipo di tecnica nuova, insomma? Le troviamo a Uruk. Uruk è nella Mesopotamia meridionale. Qui avete una piantina della città. Questa parte centrale in rosa più chiaro è quella più antica, che corrisponde in realtà poi a più di un livello dal punto di vista archeologico, ma corrisponde anche a un'area di intensa e continua innovazione dal punto di vista anche architettonico. Loro costruivano con il mattone crudo o cotto e con questo materiale povero creano delle straordinarie architetture. Non so se riuscite a vedere, ci sono tutti delle rientranti, insomma le superfici sono estremamente elaborate. Facevano anche dei mosaici infilando dei coni d'argilla colorati sull'intonaco di questi muri. Quindi effettivamente c'è una grande creatività, possiamo dire. A capo di tutto questo può esserci un personaggio che chiamiamo per il momento, anche qui ci sono varie discussioni sulla sua figura specifica, chiamiamolo pure re sacerdote, perché non è il nostro compito di questa sera andare ad approfondire il rapporto. Però questa figura l'ho inserita, qualcuno di voi magari la riconosce, è al Museo degli Eremitani ed è un pezzo straordinario, perché uno dei quattro, credo, che sono noti, una statuetta di 30 centimetri circa, ed è veramente un pezzo straordinario. Lo datiamo circa al 3000 a.C., quindi se non l'avete visto, andatelo a vedere, perché è davvero è una delle pochissime, dei pochissimi pezzi che siano noti. E in realtà non sappiamo benissimo da dove viene, perché viene da un giro, credo, di mercato antiquario, poi è stato donato al museo e ad ogni modo rappresenta, immaginiamo, il fulcro di questa organizzazione della fase più antica. Questa è una tavoletta ancora dell'epoca, vedete già c'è un progresso anche nella rappresentazione dei segni. Diciamo che dalla fase più antica, tra il 3003 e il 3000 grosso modo, abbiamo circa 5000 tavolette, insomma, quindi è comunque un numero che consente anche degli studi su come si sviluppa questo sistema della scrittura. Qui ho inserito anche degli altri esempi e questo che è una possibile lettura dei segni, sto leggendo i concetti, non sto leggendo le parole, però c'è uno spazio che potrebbe essere quello riservato alla firma, diciamo così, al nome della persona responsabile di quelle transazioni, di quei passaggi di cui si parla, che si registrano nella tavoletta. Insomma, cominciamo a capire che c'è la necessità di trovare un sistema di scrittura che sia più adattabile a esigenze che crescono. E questo è il passaggio fondamentale ed è il passaggio alla scrittura fonetica. Lo registriamo chiaramente nel periodo che viene denominato protodinastico, che è datato tra il 2009 e fino al 2350, ma diciamo che siamo nei primi secoli del terzo millennio e più chiaramente verso la metà del terzo millennio. Quindi, come vedete, abbiamo percorso già molti secoli in maniera piuttosto rapida. Punto cruciale, dicevo, è la trasformazione della scrittura in scrittura fonetica. Quindi in questo caso ci sono alcuni segni che continuano a valere una parola intera, ma molti segni valgono una sillaba. È una scrittura sillabica, quindi si conserva il fatto che ci sono parecchi segni, non è alfabetica. Però l'importante è che riproduce il suono, riproduce il discorso anche con le desinenze grammaticali, per dire, ecco, quelle cose che non si possono rappresentare semplicemente con un pittogramma. Infatti questo esempio qui, questa tavoletta, che è datata fra il 2006 e il 2005, è un contratto di compravendita di una casa. Quindi, come vedete, si allarga anche quello che si può scrivere, insomma, la possibilità di indicare diverse cose. E quello che ci interessa di più, andando avanti ancora un paio di secoli o di un secolo meglio, è la possibilità di esprimere attraverso la scrittura anche il messaggio del potere, diciamo così, l'ideologia che sta sotto alla costruzione dello Stato in Mesopotamia. Peraltro va anche detto che la cultura mesopotamica si espande, si dirama attraverso relazioni commerciali, ma anche attraverso relazioni culturali, e anche questo è un fatto che dobbiamo tenere presente e su cui torneremo. Prima volevo però farvi vedere questo testo, è su una stele, qui ci sono i vari pezzi che sono rimasti e qui un po' ricomposti in questa ricostruzione. È la cosiddetta stele degli avvoltoi, che si trova al Louvre. Gli avvoltoi stanno qua e si avventano sui cadaveri dei nemici, quindi sono rappresentati. Parla di una vittoria militare di questo re Eannatum di Lagash, che è sempre una città del sud mesopotamico, alla testa di una falange, come vedete, in pratica di guerrieri. Però chi tiene nella rete della vittoria i nemici è il dio della città, il dio Ninghirsu. Perché nel mondo sumerico, e ormai sappiamo che la lingua è sumerica sicuramente, perché abbiamo detto che la scrittura è fonetica, quindi sappiamo che lingua viene usata, e nella cultura sumerica le città sono il dominio del dio. Ogni città ha il suo dio Poliade, che è quello che è veramente il padrone della città. Il re è il suo amministratore. Questa è un po' l'ideologia periodo più antico di Sumer. La cosa interessante è questa narrazione, la narrazione della vicenda, in cui viene messo l'accento anche sui patti, cioè la guerra non è completamente la vittoria del più forte, è la vittoria di chi combatte come si deve, rispettando le regole che sono volute dagli dèi. Quindi è interessante anche questo aspetto dell'ideologia dell'epoca. E poi naturalmente c'è la compresenza di immagini, di una rappresentazione iconografica e di un racconto scritto. Quindi, come vedete, veramente la scrittura sta diventando una tecnica con applicazioni molteplici. E vi faccio vedere anche queste. Questa sempre siamo, come prima, fra il 2004 e il 2003. Questa è un cono d'argilla dove sono iscritte le cosiddette riforme di questo sovrano, che si chiama Uruinimgina, che dice: prima gli amministratori facevano degli abusi orrendi, ma adesso sono arrivato io, ho messo tutto in ordine. E così la povera vedova non avrà più a subire soprusi. È interessante, comincia l'idea del debole della società, la vedova e l'orfano, come vedremo anche nel codice di Hammurabi, modo per rappresentare questo. la scrittura su statue, anche questa è al Louvre, sono le statue di Gudea, questo è un pochino più tardo, è del 2150 circa. Questo è un cosiddetto chiodo di fondazione, è, vedete, un oggetto in argilla con un'iscrizione in cui si dice chi ha costruito e cosa ha costruito, e si metteva nelle fondamenta a memoria di questa edificazione. Bene, sempre facendo i nostri salti cronologici, vediamo come non solo la cultura mesopotamica si espande, ma anche proprio il potere mesopotamico, e compare insieme all'elemento sumerico anche un nuovo elemento, che è un elemento semitico. Il sumerico è una lingua che non ha parentele certe, ancora si discute molto, ma non esiste una certezza nell'identificare una famiglia linguistica per il sumerico. Mentre le altre lingue dell'area vicino orientale sono non solo semitiche, ma insomma in gran parte lingue semitiche. Le più antiche che troviamo attestate sono la lingua di Accad, e arriva Sargon di Accad, è un sovrano che intorno al 2350 unifica sotto il suo potere gran parte dell'alluvio mesopotamico, e con i suoi successori poi ci si spinge anche oltre. E insieme al sumerico si comincia a usare anche l'accadico, la lingua di Accad, che è l'antenato del babilonese. Si dice anche in generale la lingua accadica per indicare anche babilonese, assiro, eccetera, che sono tutti poi dialetti imparentati tra loro. Ma la scrittura rimane la scrittura sumerica, quindi loro prendono la scrittura sumerica in cuneiforme, che ormai si è evoluta e definita, e la usano per l'accadico. Ma il sumerico si era nel frattempo espanso anche altrove, soprattutto come scrittura, appunto, e infatti lo troviamo anche in Siria, qui a Ebla. È una scoperta archeologica molto importante a partire dagli anni 60, Paolo Mattie di Roma, ed è una scoperta interessantissima proprio anche per i testi che ha restituito. Qui vedete il sito, le mura intorno, la cittadella, e nella cittadella c'è il palazzo reale, e con un quartiere amministrativo che ha restituito circa 17.000 tavolette, una montagna insomma di testi. Qui vedete la ricostruzione di come dovevano essere gli scaffali di questi uffici, vari tipi di tavolette anche molto grandi. La gran parte di queste tavolette sono di tipo amministrativo, non solo, ci sono anche altri generi, anche letterari in un certo senso, ma la maggior parte sono di tipo amministrativo. Sono delle rendicontazioni di diverso tipo, mensili, annuali, di metalli, di lana, di varie merci. Sarebbe interessante approfondire il ruolo di Ebla, ma non mi dilungo su questo. Però vi rendete conto, il materiale testuale, il materiale epigrafico comincia a diventare veramente importante. Tra l'altro, neanche a Ebla si parla sumerico, si prende la scrittura, ma si parla eblaita, vicino all'accadico, perché è sempre una lingua semitica, però è già una lingua semitica che si avvicina di più alle lingue semitiche occidentali. Le lingue semitiche occidentali più tarde saranno l'aramaico, il fenicio, l'ebraico, ecco, quindi si avvicina di più a quelle per alcune caratteristiche, per altre caratteristiche rimane vicina invece al semitico orientale, cioè l'accadico, e poi il babilonese, l'assiro e così via. È importantissimo aver trovato in questa fase così antica, prima del 2300, una lingua semitica diversa, insomma, in quest'area della Siria. I suoni? I suoni, dovrei parlare della decifrazione in quel caso, che è di per sé un argomento che richiede...
Siete riusciti, cioè questo?
Sì, i suoni sono ricostruiti, cioè si leggono i testi. La decifrazione è un processo piuttosto lungo, comincia verso la metà dell'Ottocento con la scoperta dei primi reperti nell'area vicino a Ninive, diciamo nella zona di Ninive, o Ninive stessa anche, è frutto di confronti. Ci sono anche i documenti persiani, i rilievi e le iscrizioni persiane, come quelle di Behistun, che hanno persiano, elamita e assiro, che a quell'epoca, o babilonese, che a quell'epoca non era nota nessuna di queste tre lingue. Quindi il persiano però si sapeva che doveva avere i nomi dei re che si conoscevano da Erodoto e tutta la storiografia greca. E insomma, un po' alla volta si è cominciato a ricostruire il significato, la lettura di qualche segno, e da lì un po' alla volta si è arrivati alla decifrazione. Il sumerico si è confrontato poi con i cosiddetti vocabolari, che sono delle liste bilingui che si trovano in biblioteche di età successiva. L'eblaita è stata una decifrazione recente sulla base dei confronti tra quello che si sapeva delle altre lingue e le lingue semitiche occidentali anche. Quindi è veramente una vicenda complessa quella della decifrazione. Comunque sì, i suoni li conosciamo. Certo, non possiamo essere sicuri della pronuncia, ma sicuramente siamo in grado di leggere i testi. Facciamo un altro piccolo salto e andiamo a Ur. Ur sta veramente nella parte più meridionale della Mesopotamia. Questa era l'antica linea di costa, cioè il mare veniva più avanti rispetto a quello che è oggi, insomma, la costa del Golfo Persico. In questa città, che è una città pienamente sumerica ancora, invece nel sud mesopotamico rimane questo elemento sumerico ancora molto forte in questa fase, si insedia una dinastia che chiamiamo la terza dinastia di Ur. Siamo veramente alla fine del terzo millennio, quindi siamo dopo il 2100. Qui delle raffigurazioni, questa è una stele del fondatore Ur-Nammu, che è poi l'autore del primo codice che ci è pervenuto, quindi l'antenato del codice di Hammurabi. Questa, vedete, la ziggurat, ricostruita questa parte, è rimasto solo all'interno questi mattoni, e doveva poi essere a più gradoni come quella del battistero. C'è la rappresentazione della torre di Babele, vero, ma è una ziggurat. Questo re, Shulgi, che è il secondo re di questa dinastia, scrive una serie, lui o gli scrivono i suoi scribi, insomma, degli inni in lode del suo potere. E questo è uno degli inni, ma ho sottolineato una parte, perché è quella che mi interessa di più, in cui dice: quando ero piccolo, ero nell'accademia, nella scuola, dove ho imparato l'arte scribale dalle tavolette di Sumer e Akkad. Nessuno dei nobili sapeva scrivere sull'argilla come me. Là dove la gente andava regolarmente per essere istruita nell'arte scribale, io eccellevo nelle sottrazioni, addizioni, calcoli e registrazioni di documenti. Nisaba, che è la dea della scrittura, mi ha ampiamente dotato di conoscenza e intendimento. Io sono uno scriba esperto che nulla trascura. E altri inni hanno ancora altri riferimenti all'importanza della scrittura. Lui è il principe, è il re, eppure si definisce uno scriba. Questo la dice lunga su quale valore venga assegnato all'arte scribale, all'arte del discorso. A questo punto non è solo la scrittura, è veramente l'arte del discorso. È quella che fa la differenza, è la tecnica, la tecnologia che fa la differenza tra i barbari e invece quelli che hanno messo su uno stato vero e proprio. E hanno questa coscienza i sumeri di quest'epoca. Bene, ma mi interessava farvelo notare, perché poi ritroviamo questo elemento. Del resto, in questa attività, che è quella dell'edubba, edubba vuol dire proprio la casa della tavoletta o delle tavolette. La possiamo tradurre come scuola, ma anche come accademia, cioè questi scribi preparavano i discorsi del principe, quindi è qualcosa di più di una semplice scuola. E qui abbiamo in questa fase anche la redazione di veri e propri testi letterari, come i racconti degli antichi re di Uruk, tra cui Gilgamesh. Quindi i primi testi del racconto di Gilgamesh sono dei racconti separati, però vengono da questa fase. A questo punto siamo arrivati al secondo millennio. Cambiano una serie di cose. Intanto ormai il sumerico, nonostante gli sforzi di Shulgi e della terza dinastia di Ur, è ormai una lingua morta, è una lingua di cultura, non è più parlato semplicemente, ma è fondamentale come il latino. Dico sempre, il sumerico rimane esattamente come il latino, il fondamento di una cultura, di una tradizione culturale. Farò dei cenni adesso ad alcuni siti diversi che si trovano più a nord rispetto alla Mesopotamia, anche a Babilonia naturalmente, ma anche a Assur, che sta qui sul Tigri, e a Mari, che sta sull'Eufrate, sul Medio Eufrate. Nel secondo millennio la scrittura ormai appare molto diffusa e cambia anche il livello sociale, nel senso che non è più solo appannaggio della regalità, del principe che fa il suo discorso, dice io sono uno scriba, eccetera, eccetera. È appannaggio di tante persone, di mercanti, di amministratori di diverso livello, di gente comune che ha bisogno di fare un contratto e scrivere nel contratto che ha comprato questo, comprato quello, si è indebitata e così via. Quindi la scrittura ha molteplici usi e ha una diffusione nella società molto più ampia. E questo costituisce un cambiamento notevole. Posso andare avanti e farvi vedere qualche esempio di questo discorso. Ho detto Assur che sta qui, e qui vedete un esempio di quello che facevano questi assiri della fase appunto antico assira. Siamo poco dopo il 2000, tra 1009 e 1008. Avevano messo su un commercio grandioso che partiva da Assur e arrivava a Kanesh. Siamo in Cappadocia. Qui vedete Ankara, e qui per intenderci. Quindi loro facevano, non so, 900 chilometri con le carovane e andavano a vendere in Anatolia soprattutto stagno e tessuti. Facevano i soldi a palate, i soldi non c'erano, ma vendevano per argento e oro, arrivavano carichi. Si sono paragonati ai veneziani, insomma, con un fondaco a Kanesh. E come facevano a gestire tutto questo commercio? Usavano la scrittura, naturalmente. Lettere commerciali, contratti, da Kanesh, nel quartiere dei mercanti, che è questo, sono state trovate più di 20.000 tavolette, anche qui un'altra montagna di testi. Questo è un esempio, è una lettera, è rimasta anche la busta, vedete che è chiusa dentro un involucro d'argilla, molte sono frammentarie, però vi assicuro emerge da questo insieme di testi il panorama di un'intera società, come vivevano questi mercanti, le donne che avevano un ruolo importante nella gestione anche loro di questa avventura commerciale, quindi anche aspetti molto umani. Questo si è ammalato, oppure siamo indebitati, ci hanno portato via tutto, i mobili per ripagare i debiti e così via. Quindi è veramente uno spaccato di una vita, certo, lontana, ma ancora percepibile. Qui invece siamo a Mari, sull'Eufrate. Di Mari parleremo nel prossimo incontro, perché parleremo di Hammurabi e di Mari. Però vi voglio soltanto far vedere due cose. Il palazzo di Mari, dove ci sono anche degli affreschi straordinariamente conservati, anche questo lo vedete al Louvre, perché poi sono stati scavi francesi in questo caso. Questa è un'immagine aerea degli anni 30 del Novecento, e è il palazzo del re Zimri-Lim, che sarà poi distrutto da Hammurabi. Che cosa c'è rimasto? Altre 20.000 circa tavolette, con testi interessantissimi, perché sono dei rapporti diplomatici, lettere di comunicazione, di informazione, oppure testi amministrativi di come si gestiva il palazzo e l'economia del regno. Di questo appunto parleremo, ma solo per darvi l'idea intanto della diffusione della scrittura e della sua importanza che aumenta nel corso del secondo millennio. Un cenno brevissimo anche a Hammurabi, qui vedete la famosa stele del codice, qui con una scrittura monumentale, ma quello che volevo citare è almeno un passo, questa è la parte finale del codice, in cui si dice: l'oppresso che abbia una contesa venga davanti alla mia statua, dalla statua che mi rappresenta come re della giustizia, legga la mia stele iscritta, ascolti le mie preziose parole. La mia stele gli chiarisca la sua contesa, veda la legge che lo riguarda, si distenda il suo cuore e elodi Hammurabi. Vedete importanza ancora una volta del leggere, della scrittura. Quanto effettivamente leggessero è un altro discorso, però da un punto di vista così ideologico e culturale vediamo l'importanza di... I testi si moltiplicano, anche i tipi di testi, anche i generi di testi, si scrivono anche trattati medici, astrologici, astrologico, astronomico, come volete, insomma non c'è questa divisione, vero? Si comincia insomma a scrivere anche questo tipo di cose, spesso sono, qui mi interessa sottolineare questa idea, insomma questa definizione che è stata data di questo insieme vario di testi che vengono composti come di un processo di testualizzazione della conoscenza, quindi si fissa sul testo. Contemporaneamente vediamo che c'è un apprendistato scribale che si fissa, che si definisce. Non sappiamo bene come funzionassero le scuole. Faccio vedere un testo un po' sarcastico, che è anche divertente, ma probabilmente l'istruzione a livello familiare lo scriba impara nell'ambito appunto familiare e mantiene quella posizione sociale anche della famiglia. E quindi è interessante vedere anche definirsi insomma di un curriculum degli scribi. Devono sapere certe cose, studiare certi testi, come noi studiamo Dante, studiamo vero Manzoni, che ne so, Leopardi, abbiamo a scuola un curriculum. In fondo anche loro ce l'avevano. Ci sono dei testi, anche testi letterari, che ricorrono, perché lo sappiamo, perché sono stati trovati varie righe di questi testi che i giovani scribi dovevano studiarsi e studiare come scriverle anche. Adesso vi faccio vedere perché dico questo. Perché sono state trovate delle tavolette particolari, sono dette lenticolari, si tenevano nel palmo e si scriveva con lo stilo sopra. Ma sono degli esercizi questi, perché ci sono poche righe o di qualche testo letterario oppure delle liste lessicali, le liste che servivano a imparare i segni, le parole e in fondo fornivano anche una classificazione del reale, ecco, quindi anche in questo senso, già le prime liste lessicali hanno importanza in questo senso, cioè la scrittura diventa uno strumento concettuale perché serve a ordinare il reale, con la scusa di dover scrivere si fanno delle liste di oggetti, di persone, di nomi geografici, di nomi, che ne so, di piante, di animali, e quindi si categorizza la realtà. Bene, questo testo è molto simpatico perché c'è un giovane che dice: ma cosa fai a scuola? Io vado a scuola, preparo le tavolette, così, poi torno a casa, poi chiede mamma: preparami il pranzo che me lo porto a scuola, eccetera, eccetera. Peccato che questo ragazzo non sembra essere dei più brillanti a scuola e quindi glielo dice al padre e il padre dice: facciamo così, tu invita il maestro a pranzo. Intanto gli fa imparare due o tre cose a memoria, il ragazzino si mette lì davanti al maestro, gli recita queste cose, beh, bravo, poi gli fanno un pranzo sontuoso, gli fanno pure un dono e il maestro si congeda dicendo: tu sei destinato ad avere una carriera meravigliosa, raggiungerai sicuramente grandi risultati. Quindi ci dà un'idea di una scuola anche molto più moderna, diciamo così. Non sappiamo se era in questi termini, si tende a pensare che la scuola fosse più organizzata in ambito familiare, però è un testo sicuramente divertente, fa vedere che filtra anche questo elemento, insomma, dell'umorismo ogni tanto. Questo è un esempio di una tavoletta, qui ha scritto il maestro e qui dietro ha scritto l'allievo probabilmente, si vede che la grafia è più incerta. Queste, insomma, alcune caratteristiche. Ho detto che la scrittura si diffonde e qui faccio un altro salto. Come vedete, sia cronologico, prima avevo parlato di primi secoli, vero, del secondo millennio, adesso sono arrivata oltre la metà, e questa fase viene chiamata l'età internazionale. Qui ci sono anche i micenei che dialogano. Ho scelto apposta un sito che è Ugarit, che sta qui in Siria, ma sta sì, vicino alla Latakia oggi, ed è sulle rive del mare, si vede qui il sito archeologico, il Mediterraneo. E Ugarit è una città che rientra in una fase in cui l'Egitto, gli Ittiti si contendono il controllo dell'area siriana e quindi ha una serie di vicende in questo senso, ma anche queste noi le lasciamo perdere, ci interessa solo vedere questa diffusione della scrittura e della cultura mesopotamica. A Ugarit non parlavano mica babilonese, però vediamo che hanno i testi babilonesi, hanno anche i testi in varie altre lingue e scritture, cipriota, ittita e così via. Anche a Hattusha, la capitale degli Ittiti, ci sono testi babilonesi. Quindi l'idea della cultura babilonese che si espande è chiaramente dimostrata da questi documenti. Tra tutti i documenti ne ho scelto uno. È l'inizio dell'epopea di Gilgamesh in una tavoletta trovata a Ugarit non da moltissimo tempo, la pubblicazione credo che sia del 2007, e dice, ne ho preso solo un pezzettino: colui che vide la profondità, i fondamenti del paese, che conobbe le vie, fu saggio in ogni cosa. Gilgamesh, che vide la profondità, eccetera, eccetera, si ripete. Per ogni dove esplorò le sedi dell'autorità, conobbe l'insieme della saggezza in ogni cosa. Viaggiò per strade lontane fino a Uttur-Napishti, che è un Noè del racconto del diluvio, ma neanche di questo mi occupo. Attraversò l'oceano, il vasto mare, fino al sorgere del sole. Portò indietro il racconto di prima del diluvio. Percorse strade lontane, si sfinì e sofferse. Stele furono erette per lui per narrare le sue pene. E non ho resistito alla tentazione di citare l'Odissea, che è più tarda naturalmente. E certo, la traduzione mia di Gilgamesh di fronte a quella di Pindemonte, insomma, un po' ne risente dal confronto, però io ho cercato di essere letterale. E quindi sulle rive del Mediterraneo arriva questa idea di questo vagare alla ricerca dell'immortalità, ma insomma è anche della verità e appunto è un riportare le storie più antiche. Questo eroe della conoscenza è un tema che appunto poi conosciamo bene perché attraversa tutta la nostra cultura occidentale, ma lo vediamo partire da qui. L'Odissea è l'esempio più lampante, Dante che la riprende, la figura di Ulisse, tutte cose che ci sono ben note. Questi vuol dire, questo indica i paralleli con la versione più tarda. È babilonese, quindi è una lingua semitica, mentre il sumerico non lo è. Non è. Il sumerico era la lingua di scuola, ma non di cultura, come un latino, ma loro parlavano babilonese, peraltro qui a Ugarit parlavano in ugaritico, per la verità. che è anche una lingua che è attestata. Anche il discorso, insomma, sulle lingue si complica, evidentemente. Però in questo caso la letteratura è quella babilonese che vediamo espandersi. Poi c'è anche una letteratura ugaritica che sarebbe interessante vedere, anche perché effettivamente è stata anche avvicinata al discorso biblico. Ci sono una serie di punti che sono stati interpretati anche in relazione al mondo biblico. Però io in questa panoramica sulla scrittura mi limito a un aspetto, a vedere insomma l'irradiarsi importante di questa cultura mesopotamica. E adesso, negli ultimi 5 minuti, faccio l'ultimo salto, che è quello che ci avvicina di più, in effetti, all'orizzonte biblico, se non altro cronologicamente, perché siamo nel VII secolo e siamo arrivati a Assurbanipal. Cito Assurbanipal perché tutti hanno in mente la biblioteca di Assurbanipal, come se fosse un'antesignana di quella di Alessandria. E non sappiamo in realtà se c'era una biblioteca, ma sicuramente c'erano varie raccolte testuali, e di questo vi faccio vedere qualcosa. Qui c'è Ninive, che sta qui, questa è la pianta di Ninive, la cittadella di Kuyunjik, eccola qui, con i palazzi reali. Questo è il palazzo detto di sud-ovest, dove qui nel dettaglio ci sono le varie stanze, sale di una parte del palazzo, e qui forse c'era la cosiddetta biblioteca, perché lì sono state trovate un sacco di tavolette. Anche da qui vengono circa 30.000 tavolette, e molte sono di tipo tecnico, non sono le cose letterarie, sono di tipo tecnico, o sono liste lessicali, o sono testi di tipo rituale, astronomico, medico e così via. Quindi c'è anche una grande attenzione a un sapere tecnico. Torneremo su questo. Però volevo prima leggervi una cosa. Questa è un'iscrizione, su tavoletta in questo caso, ne faceva anche su altri supporti, è un'iscrizione di Assurbanipal, in cui dice: io ho imparato l'arte del saggio Adapa, il segreto e la sapienza nascosta nell'arte scribale. Sono in grado di riconoscere i presagi celesti e terrestri e posso discuterne nel consesso dei sapienti. Sono capace di argomentare con gli esperti di divinazione. Fegato è specchio dei cieli, qui stiamo parlando di epatoscopia, insomma, fini. Pensate al fegato di Volterra. Posso risolvere complesse divisioni e moltiplicazioni matematiche che non hanno facile soluzione. Ho letto abilmente testi scritti in sumerico oscuro e in accadico, che sono difficili da interpretare, perché sono testi più antichi, evidentemente. Ho esaminato attentamente iscrizioni su pietra che risalgono a prima del diluvio, i cui segni sono criptici e confusi. Quindi Assurbanipal si presenta come uno scriba, un sapiente, uno scriba, certo, come aveva fatto Shulgi tanti secoli prima. Quindi questo tema della sapienza rimane. Poi Assurbanipal ha fatto imprese militari dappertutto, ha conquistato, è il momento della massima espansione, arrivano a conquistare l'Egitto, sia pure per un periodo, poi l'impero collassa poco dopo, ma insomma è la fase, un po' l'apogeo dell'impero assiro in questa fase. Questa è un dialogo di Assurbanipal con Nabu, che è il dio della sapienza. Ne ho preso un pezzettino, questa vabbè è una statua di Nabu, questa rappresentazione di Nabu, vedete che ha lo stilo e la tavoletta, e Assurbanipal si affida completamente a questa divinità. Molto rapidamente dico, ma sì, questo ce lo racconta così come una sua immagine, vero, ma era concretamente interessato alla cultura? Ci fidiamo che dice se era uno scriba? Beh, insomma, qualche dato c'è effettivamente. Intanto sguinzagliava i suoi emissari a cercare tavolette dappertutto, soprattutto a Babilonia, nei templi, nelle case degli esperti, e queste lettere, io le ho lasciate, vabbè, in inglese, perché sono lettere in cui dice: tirate fuori tutto, confiscate tutto, gli originali voglio. Ecco, e così via. Ce ne sono varie in cui chiede di recuperare questi materiali, quindi effettivamente aveva un interesse enorme per il patrimonio culturale mesopotamico e babilonese soprattutto. Non mi soffermo, queste sono anche delle tavolette che venivano ricoperte di cera e si scriveva anche su queste, e qui è un elenco per esempio di testi, sia di tavolette di cera che d'argilla, un inventario. Ma abbiamo anche dei testi in cui c'è un colofone in cui c'è il nome di Assurbanipal, dice di Assurbanipal, del palazzo di Assurbanipal, per la mia lettura, caratteri più grandi, e sono effettivamente, dicono di chi è quella tavoletta. Dice in uno di questi: ho appreso il più alto livello dell'arte scribale, ho scritto su tavolette d'argilla, controllato e collazionato, e le ho poste nel mio palazzo per consultarle e leggerle. C'è sempre ho scritto, ho controllato e ho collazionato. Era un filologo, non abbiamo dubbi. C'è un metodo rigoroso che viene proposto, e così lo dico anche con maggiore ampiezza, che non ho tempo di esporvi, ma su un testo medico era attento anche a questo tipo di test, sollecitava la raccolta e controllava. Le tavolette vanno controllate, vanno scelte, va visto quella che è la tradizione migliore. E quindi chiudo questa cavalcata tornando a Gilgamesh, perché nel prologo assiro dell'età assira, che viene dalla biblioteca di Ninive. Quindi prima abbiamo visto un prologo da Ugarit che esaltava la saggezza, vero, l'eroe della sapienza. Qui c'è un altro, c'è una parte, una prima parte che è molto simile a quella che vi ho letto, e poi c'è questa aggiunta in cui si dice: cerca lo scrigno di cedro, sciogli la serratura di bronzo, apri o solleva la porta del suo segreto, il coperchio, potremmo dire, del suo segreto. Togli la tavoletta di lapislazzuli, leggi tutte le pene che Gilgamesh ha attraversato. Quindi si sottolinea ancora una volta l'importanza della scrittura, che diventa anche qualcosa di segreto, di arcano, che nasconde un significato profondo. Quindi si è ritenuto che questo invitasse anche a una lettura simbolica, diversa, profonda, a diversi livelli di lettura, ecco, come Dante, ancora una volta, che ci dice che ci sono diversi, diciamo, non c'è solo il significato letterale, ce ne sono altri più profondi. In ogni caso, la tavoletta e la scrittura continuano ad essere un simbolo potentissimo. Io mi fermo a questo punto, perché magari due domande, se volete farle, in questa grande.
Alla stanza di inizio ci diceva che si è passata da una scrittura, diciamo, simbolica a una che riguarda
fonetica, sì.
Questa scrittura che riguarda i suoni continua fino alla
sempre, alla sì, sì. Diciamo che la scrittura è quella che è nata a Sumer, si evolve, perché per esempio, se noi prendiamo questo schemetto, fa vedere un po' come i segni si modificano, quindi diventano sempre più schematici anche per una questione molto tecnica, nel senso che l'argilla incisa con uno stilo, si fa fatica a fare le cose curviline, eccetera. Si va molto meglio e più rapidamente se si ha stilo appuntito, si punta così, si fa un cuneo e si tira una linea e si agisce in questo modo. Quindi polso probabilmente agivano in questo modo e i segni diventano sempre più schematici, si modificano quindi nel corso del tempo, ma sempre partendo da quella scrittura sumerica. Però quando la scrittura diventa fonetica posso usare lo stesso segno anche per una lingua diversa, quindi già con la dinastia di Akkad intorno al 2350 si comincia a fare questo uso, e a Ebla, come vi ho fatto vedere, più o meno la stessa epoca, il che poi quando con l'età babilonese diventa la norma. però alcuni segni continuano ad essere dei segni parola. Quindi abbiamo sillabogrammi e logogrammi. È una scrittura complicata non solo per questo motivo, perché abbiamo segni parola e segni sillaba, ma perché spesso lo stesso suono si può scrivere con segni diversi e lo stesso segno si può leggere con suoni diversi. E questa è la complicazione.
Come si leggeva? Destra, sinistra, sinistra, destra?
Allora, si leggeva solitamente da sinistra a destra. Non come ebraico biblico, per fare un esempio. No, però agli inizi le tavolette più antiche, no, queste qui vedete hanno delle caselle. Qui l'ordinamento era diverso, no? Non sempre riusciamo a capire quale logica ci fosse. Si poteva anche scrivere in verticale. Sì, ha il codice anche di Hammurabi, la scrittura monumentale, quindi c'erano dei casi in cui si poteva scrivere in modo diverso, però diciamo che poi se uno voleva scrivere una lettera, cosa più normale, più frequente è quella, per esempio vi ho fatto vedere per esempio questa lettera qui, sicuramente qui si va in questo senso, così, quindi... come noi, come bustrofedica no, di solito no, direi di no in questo caso. L'abbiamo in altre scritture, ripeto, il monumentale oppure quelle più antiche hanno, ma qui se no abbiamo da sinistra a destra.
Il supporto era appunto argilla, ma ha citato anche il legno.
I supporti sono vari in realtà, pietra è un supporto importante, stele, prima avete visto il codice per dirne una. Quella è su pietra, iscrizioni reali, anche dei re assiri erano spesso su pietra, a volte anche il metallo, qualche tavola di metallo, qualche volta, ma solitamente pietra o argilla. Il legno non si è conservato più che altro. Quelli che vi ho fatto vedere prima, queste tavolette cerate, questa qui è di avorio. Si è conservata per quello, perché era una versione di lusso, ma immaginiamo che normalmente fossero fatte di legno, perché si parla, c'è un termine che è l'EU, che indica proprio le tavolette, che avevano un uso magari effimero, anche per fare, non so, un elenco di persone, il manipolo di soldati, che ne so, oppure le contribuzioni. Se c'era una cosa che bastava registrarla un momento, poi non serviva più, si poteva benissimo usare la tavoletta di legno, però non le abbiamo. Abbiamo queste in avorio, che era una versione di lusso, e quindi si sono conservate, abbiamo visto come dovevano essere anche nel caso del legno, chiaramente. Perché poi ci sono questi inventari in cui si elencano numerosissime di queste e si dice anche a più pagine, tavolette unite insieme. Gli scribi erano sicuramente una classe importante, anche lì a diversi livelli. I sovrani assiri si circondavano di scribi, ma che sono degli esperti, da un lato amministratori, ma dall'altro abbiamo un circolo di sapienti. Ci sono medici, ci sono astrologi, ci sono esperti di rituali, quindi che conoscono rituali antichi di vario tipo. Ho parlato di aruspicina, di epatoscopia, insomma di varie tecniche e anche di testi letterari. In realtà i testi letterari sono un po' la base della cultura, questi vari esperti che hanno poi queste specializzazioni. E il re dialoga con loro, dialoga e chiede conto dei loro responsi, del loro lavoro, però li vediamo molto attivi. Prima ho detto che da Ninive sono conservate molte tavolette, alcune di queste sono le lettere scritte al re e vengono da funzionari, da governatori provinciali, eccetera, ma vengono anche dagli esperti di corte. Ci sono poi dei rapporti astrologici e così via. Quindi il re poi se li faceva leggere, probabilmente. Quanto sapessero scrivere e leggere non lo sappiamo, i sovrani, voglio dire. Anche il caso di Assurbanipal, non sappiamo quanto corrisponda alla realtà. Però è anche vero che intanto Assurbanipal forse non era destinato a fare il re, ma era forse destinato a occuparsi di tutta la sfera religiosa, eccetera, quindi forse era stato educato come scriba, non è escluso questo. Comunque c'è una lettera, anche simpatica, in cui una, se la nuora, o insomma una donna della famiglia reale, dice a quell'altro: guarda che devi fargli i compiti, sei negligente. Cioè pare che ci sia una alfabetizzazione all'interno della famiglia reale. Comunque era importante il controllo di questa tecnica. Sappiamo che anche le donne poi avevano il controllo dei loro reparti, per così dire, cultura e così via, doveva, insomma, aveva anche un ruolo amministrativo su certe cose. E probabilmente anche in questo senso la scrittura aveva un'importanza. Quindi questa lettera fa pensare che ci fosse almeno una certa, chiamiamola, alfabetizzazione. In qualche caso sì, così sembrerebbe almeno le alte sfere. Bravura, diciamo così, nella conoscenza come quella degli scribi, ma che ci fosse un interesse quantomeno per controllare. La cultura può essere pericolosa. Il cilindro è un tipo di supporto d'argilla solitamente che si afferma proprio nell'età più tarda, nell'età assira, neoassira e neobabilonese. Giustamente lei dice siamo molto più vicini al mondo biblico, vero? Anche Assurbanipal scrive su dei cilindri, scrivono anche su dei prismi, che sono appunto delle strutture così d'argilla con varie facce, tipo esagonali, sono dei solidi, insomma esagonali o ottagonali, che chiamiamo prismi solitamente, oppure anche, e quelli sono più babilonesi, proprio una forma cilindrica. Queste sono molto più antiche e non c'è, credo, non c'è una relazione diretta in questo caso, però sicuramente la forma del cilindro era uno dei supporti su cui si scrivevano le gesta dei sovrani.
No, le stele.
Ah, sì, c'erano contemporaneamente, diciamo così, questi diversi, quindi quelle in pietra, però anche questi cilindri che venivano messi anche nei templi di fronte alla divinità, oppure archiviati negli scriptoria, possiamo dire. Quindi certo, sì, e il cilindro di Ciro è uno di questi, sicuramente un esempio di una iscrizione reale su questo supporto.